Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracana a tutti.
Ben ritrovati come sempre. Allora, vedete qui adesso c'è uno spazio tra noi, ma sta arrivando anche Andrea Piervincenzi.
C'è, ma non si vede.
È rimasto un po' imbottigliato nel traffico, ma sta arrivando anche lui, sì, che sarà con noi. Allora, facciamo una cosa, Stefano, così agevoliamo anche con la musica della Champions. Entriamo dentro, creiamo il clima e tutto quanto di questa partita. Partiamo dalla Juventus, l'andiamo ad analizzare insieme all'inviato Camillo De Michelis, che salutiamo subito. Ciao Camillo, ben trovato.
Ciao a tutti.
Ben trovato. Insieme a noi, caro Camillo e caro Stefano Impallomeni, c'è Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Grazie anche a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Facciamo una cosa, ci sentiamo un pezzettino di Motta, poi vediamo un po' le ultimissime con Camillo, andiamo un po' in commento di questa partita di una Juve che in Champions segna due partite, 6 gol, mentre dall'altra parte in campionato un po' di fatica. Vedevamo dei dati nelle ultime 4 partite interne, soltanto 2 gol,
anche
uno sul calcio
di
rigore.
Ha fatto 3-0.
Sì, però diciamo così, nelle ultime non ha, diciamo così, sfondato molto dal punto di vista offensivo. Andiamo a sentire Motta, dai.
Una gara completa perché è una squadra che gioca bene quando l'avversario gli dà la possibilità di avere la palla, una squadra che pressa molto bene, soprattutto la prima pressione. Ci sono dei momenti che si ricompattano e spesso con un esterno che va a costruire una linea di 5 giocatori e diventa difficile da superare. Una squadra che mi piace nel mio modo di vedere il calcio, una partita sicuramente bella da giocare, perché dovremmo anche competere su chi vorrà di più avere il controllo del gioco e poi dopo utilizzare bene quando abbiamo noi il possesso per poter attaccare bene una squadra che è molto completa nel mio viso. Lì ho visto e ho vissuto un momento bellissimo, perché nella difficoltà abbiamo affrontato insieme, ma tutti, perché anche quelli che non hanno entrato in campo la panchina, si percepiva un'energia positiva che contagia a quelli che stanno vicini. E poi si è visto nel campo, nella difficoltà siamo venuti fuori, abbiamo affrontato nel modo giusto, è una vittoria meritata e è una vittoria molto bella. Poi ogni partita ha la sua storia, domani concentrati per fare una grande prestazione contro una buona squadra. Dobbiamo superarsi in tutto, si può sempre migliorare in ogni aspetto del gioco, nell'aspetto umano, serve per noi e, come ha detto anche Mattia prima, serve per tutti, anche per voi. Se vogliamo migliorare, possiamo migliorare sempre. E noi siamo così, siamo aperti, siamo umili, una squadra che cresce a continuazione, una squadra che lavora bene, una squadra che affronta partita a partita. La prossima del nostro calendario è domani, Stoccarda, affrontarla al massimo con l'atteggiamento giusto, voler giocare, voler fare le cose insieme nel modo giusto, al massimo.
Abbiamo sentito un passaggio, chiedo a Impallomeni e Rampulla, poi vado sull'ultimissime con Camillo, mi dite, sentendo questo passaggio, il primo pensiero che vi viene
che
in
mi
testa?
Piace
Impallomeni,
mi piace come si esprime, ha una armonia proprio interna, è intelligente. Cioè, poi per carità, tutto, soprattutto la Juventus, verrà misurato dai risultati che riuscirà a ottenere. È sempre stato così nella Juventus, però mi piace come si esprime, come si rapporta e come sta facendo giocare la Juventus. Prima citavamo i numeri, dice in campionato, ma ha vinto 5 volte tra Champions e campionato facendo 3 gol agli avversari, quindi siamo ancora poco meno della metà delle partite che ha disputato, un po' di meno. Quindi vedi com'è. Poi se uno dice ma è Thiago Motta, è l'uomo degli 0-0, l'uomo che non riesce a sviluppare calcio, alla fase offensiva, però insomma la verità sta ancora nel mezzo, non sappiamo, il lavoro si vede, anche gli infortuni si contano, quindi attendiamo. Però c'è questa aderenza, poi Rampulla lo conosce molto bene quell'ambiente e anche Camillo che lo segue, col mondo Juve. C'è questa aderenza con quello che rappresenta la Juventus e l'ha percepito subito, l'ha intercettato subito.
Allora, intanto qui in studio ci ha raggiunto il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, che saluto.
Ciao
Andrea,
Marco, ben trovato, Stefano, ben trovato, buon pomeriggio a tutti.
Michelangelo, vengo da te, ti chiedo anche a te, no? Sentendolo, dove lui ha detto dobbiamo crescere, l'umiltà, qual è la prima cosa che così ti ha colpito di questo passaggio in generale di Rampulla e di Motta?
Dalle sue parole, dalla sua, come diceva anche Stefano, dalla sua umiltà, si è calato in questo ambiente che non è che è particolare, insomma è abituato a certi risultati, per cui devi sempre essere a un certo livello, ma con la giusta umiltà, e credo che lui lo stia facendo molto bene. Poi i risultati secondo me verranno, se uno ha un'idea di gioco e non va dietro le mode, non va dietro al risultato a tutti i costi, ma cercando di ottenere il risultato con le sue idee di gioco, e credo che faccia molto bene così.
Allora Andrea, vengo da te, però voglio sentire un po' da Camillo le ultimissime sulla gara di questa sera. Camillo.
Ma ci sono dei cambi di formazione, sono 5 questa sera per Thiago Motta, fa delle rotazioni abbastanza scientifiche per quanto riguarda questa settimana molto intensa. In porta ci sarà Perin perché Di Gregorio è squalificato, poi Savona confermato a destra, Calulo e Danilo centrali, Cabala a sinistra che è in vantaggio su Cambiaso, e l'unico dubbio che ci portiamo avanti, ma il colombiano è molto molto in vantaggio rispetto a Cambiaso, che deve partire dalla panchina. Davanti alla difesa ci sarà Fagioli, poi i 4-3-quartisti con Sestao, Douglas Luiz, McKennie e Ildiz, e davanti Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione anti-Stoccarda scelta da Thiago Motta.
Una sorta di 4-1-4-1, diciamo così, per metterlo un attimo in campo, in questa maniera.
Sì, 4-1-4-1.
O 4-5-1, diciamo, fate voi. Insomma, un po' questo, no?
Sì, un 4-1-4-1. Poi la Juventus solitamente con Cambiaso in campo imposta col 3-2-5, però così possesso non possesso sia un pochettino a seconda del sostegno di gioco. Senza Cambiaso oggi sarà un pochettino diversa l'idea della Juventus. Comunque trova un po' la verticale tra le linee con McKennie, che rientra dopo il turno di riposo contro la Lazio, e sicuramente poi ha un acceleratore di gioco in Consensao, che è mancato tanto nella sfida contro i biancocelesti, soprattutto quando poi c'è stata l'espulsione di Romagnoli. Con la Juventus sembrava un pochettino troppo orizzontale, invece questa sera diciamo che sia con Consensato e con McKennie diventa una squadra più imprevedibile.
Michelangelo, una curiosità: da che cosa deriva questa solidità, a tuo giudizio, difensiva della Juventus? Ricordiamo che nei top 5 campionati europei a livello di campionato è la meno imbattuta, un solo gol, meglio ha fatto, cioè dopo la Juventus c'è l'Ipsia con 2 gol incassati. Qual è la chiave a tuo giudizio?
Ma la chiave credo che sia nelle idee di Thiago Motta, che la prima cosa che secondo me, io ragiono anche per esperienza, la prima cosa che devi fare quando tu arrivi in una squadra è quella di sistemare la fase difensiva. Lui aveva dei grandi giocatori a livello difensivo, li ha sempre sistemati, e soprattutto secondo me quello che più salta all'occhio secondo me è la voglia di tutti, persino addirittura degli attaccanti, di cercare di non dire di difendere, ma di interporsi sulle linee di passaggio della squadra avversaria, per cui i difensori poi ne sono avvantaggiati. Se partiamo dagli attaccanti che cercano di disturbare la fase di iniziare il gioco della squadra avversaria, ne beneficiano prima i centrocampisti e poi di conseguenza anche i difensori. Per cui io credo che sia questo, se possiamo parlare di un piccolo segreto, credo che sia sul lavoro difensivo che ha fatto all'inizio, naturalmente fatto anche con le pedine giuste, i giocatori, come dicevo prima, secondo me forti in fase difensiva.
Andrea Piervincenzi, vengo da te.
No, interessante quello che ha detto Michelangelo. Io credo che Motta, lui ha questa capacità di far giocare la squadra mai individualmente.
Di gruppo, tu dici, sempre di gruppo.
Cioè, quando tu giochi individualmente, fondamentalmente giochi per l'avversario. Quando vedi la Juve, il senso, soprattutto senza palla, ma anche con la palla, ma senza palla, dove non entra in gioco la componente tecnica, quindi è più facile. Non per caso Mazzone diceva che la tattica è il pane dei poveri, e la tecnica è il pane dei ricchi. Quindi lui... no, ma è vero. Quindi quando
Michelangelo
non entra...
era ricco.
Michelangelo era ricco, sì, bravo, è vero.
Io pure.
Eravamo
Michelangelo era ricco, no, è vero.
La ricchezza dura da poco, però.
Okay. No, però effettivamente questa, lui ha grande autorità, cioè Motta, eppure ha una mente aperta, vero, cioè vero, ti dà l'impressione. Molti adesso scrivono lì.
Cioè, tu dici che il valore espresso dalla Juventus di Motta si valuta soprattutto nella fase di non possesso. È lì che vedi il comportamento
perché è più facile da organizzare, esatto, la fase di non possesso che quella di possesso, dove entra in gioco anche la creatività e così via. Però Michelangelo ha detto un passaggio a un certo punto, quando lui dice, Michelangelo, che ha giocato e ha visto tutto, visto che stava in porta, vedeva tutto il campo, quando tu lavori sulle traiettorie è diverso da quello che abbiamo visto fare fino a qualche mese fa. Hai visto, se Stefano, che il calcio un po', mo dicono, sta cambiando.
Noi abbiamo parlato un mese fa.
Noi ne abbiamo parlato un mese fa. Poi
ci siamo scambiati prima dei messaggi e poi ne abbiamo detto.
Su Sky hanno tirato questa bomba, no? Allora,
che vuol dire, che ci hanno ascoltato oppure sono arrivati dopo?
Ci hanno rubato l'idea.
Prendendo Michelangelo, lavori sulle traiettorie, quindi abbiamo visto che la Juve non alza molto la squadra. Ok, lavorano gli attaccanti molto sull'intercetto, tra centrocampo e attacco c'è poco spazio, non li vanno mai a giocare tra le linee, non prendono mai velocità. Questa dote che ha questa squadra di equilibrio, poi a difesa schierata che non si abbassa mai
tantissimo,
ce lo faceva lo scorso
anno, Motta.
Ha grande forza nei duelli.
Quindi anticipato questo tipo di...
Già lo faceva lo scorso anno. Poi magari qualcuno dice è noiosa.
Vabbè...
O è paziente.
Pazienza.
Perché senza pazienza non si vincono manco le guerre, no? Quindi è paziente. Io non lo so adesso. Poi magari in Europa l'avevamo anticipata che in Europa si trova meglio. Perché? Perché ti vengono addosso. Alla fine,
esatto.
Baroni...
Sì, ma adesso, scusate. Voglio dire, però adesso non possiamo dipingere... Rapullo ha vinto tanto, voglio dire. No, sennò vivi è l'orticaria. Non possiamo dipingere dopo 9 giornate, ancora manca un bel pezzo.
No, ma
cioè,
la strada è lunga,
però è lunghissima, ci deve aggiungere altro.
Però ora,
perché
se
no mettiamo l'aureola in testa,
è vero.
Ed è finito il campionato.
Però allora te la faccio
uno.
La domanda a Michelangelo. Michelangelo ha giocato con giocatori
anche
più
un
forti,
uomo fedele
però.
E prezioso, un collaboratore tecnico prezioso di Lippi.
Io infatti voglio fare una domanda per
sì, però
allora assomiglia adesso non Michelangelo, adesso aspetta facciamo la prima Michelangelo. Assomiglia, questo faccio esagero, facendo le debite proporzioni, al lavoro che ha fatto Lippi all'inizio alla Juve.
Io là volevo andare da Michelangelo.
Però
possiamo fare la domanda.
La differenza del mondo, e chiudo, la farà il carattere dell'allenatore. Il carattere non è inteso trasmettere. Il carattere permaloso, rapporto con i media, con qualche calciatore. E lì Lippi si accendeva il sigaro. È lì la differenza.
Aspetta.
È vero, però,
perché
però,
poi c'è pilota e pilota. Tu che sei amante dei motori, la cosa è essere Marquez, no?
Certo.
Che ne so, Bastianini, per dirti quando c'è la gara un po' quella,
certo,
no?
Certo.
Però si può dire che la Juventus, dove giocava Michelangelo per tanti anni, è sempre stata il punto di riferimento in Italia, cioè la squadra più forte. Motta nelle ultime partite, anche con gli infortuni. Guardate
era,
che
non
il livello
non ha la squadra più forte, tu dici.
La squadra all'inizio non era la squadra.
Aspetta, voglio fare
non è la squadra più forte.
No,
del
Michelangelo,
aspetta,
adesso
fammi sentire un attimo
Michelangelo,
che poi voglio chiedere una cosa a Camillo anche. Michelangelo, visto che Stefano ha tirato fuori questa cosa, e siccome io ho letto un tuo compagno che conosci molto bene, Ferrara, ha detto in un'intervista Motta come Lippi. Ci vedi anche tu questa cosa, visto che ti ha citato Stefano e ha ricordato insomma anche...
No, io l'ho già detto anche in un'altra precedente intervista che mi ricordava questa situazione, e l'ha detto anche Ciro, e sono contento che lui abbia avvalorato questa mia idea che avevo sin dall'inizio, no? E come ho detto,
ma su che cosa è come Lippi, perdonami?
No, nel senso di quando tu arrivi in una società nuova, in una squadra nuova, devi sistemare, la prima cosa che sistemi è la difesa, così come ha fatto Lippi alla Juventus, e sta cercando di creare un gruppo che probabilmente, come diceva qualcuno prima, non so chi l'ha detto prima, le individualità devono essere messe a servizio della squadra, se no rimangono fine a se stesse. Quindi crei il gruppo, creando il gruppo si fa una squadra forte. E questo mi assomiglia molto a Lippi, o almeno noi da fuori possiamo vedere questo, no? Sta cercando di creare un gruppo, una squadra, che tutti remino nella stessa direzione. E questo è fondamentale, no? Perché sennò dopo, se tu hai dei grandissimi campioni, ma che ognuno gioca per conto proprio, non arrivi da nessuna parte. Nel calcio vince la squadra, non vince il singolo. Il singolo è il valore aggiunto. E questo mi assomiglia molto a come si
poneva Lippi.
Forse a livello di stampa tutte e due hanno una buona presenza, una buona parola. Forse Motta è un pochettino più diplomatico, forse. Però Direi sì, questo a me, in questo almeno inizialmente, a quello che posso capire.
Quindi
io
tu
da
dici
fuori,
nella capacità di creare gruppo, questo per sintetizzare, no? Esatto, ti ricorda, bravo, proprio Lippi, cioè in questo, noi perché abbiamo fatto il titolo, non sapeva nulla Stefano, io lo voglio dire. Noi
vabbè,
abbiamo fatto il titolo,
parlato un mese
Motta
fa,
come Lippi, che puoi metterlo
prima
anche
che
in pieno
Ciro
noi
anticipiamo. Stefano non sapeva nulla, io...
No, ma io aspetta, su quello ecco, bisogna, perché sennò la gente ci ascolta e confonde un po' le cose. Io sono d'accordo con quello che ha detto Michelangelo, assomiglia un pochino, ecco, questa capacità di fare gruppo. Stop, punto. Ci fermiamo qui.
Ti fermi qui,
no, sì, certo, no, diventa pericoloso.
Vedi,
poi
Michelangelo si ferma qui,
ci sono le aureole, ci sono le esaltazioni, ci sono, capito, le derive. Calma,
Stefano, questa è la cosa fondamentale, no? Creare squadre, creare gruppo.
Esatto, però sono d'accordo.
Poi sono due tipi di gioco diverso, nel senso che quella squadra lì nel primo anno è, che c'era la vittoria a 3 punti, 94-95, noi abbiamo perso 7-8 partite in campionato, però ne abbiamo vinte moltissime, il pareggio era una mezza sconfitta con i 3 punti, quindi quella era una squadra molto più votata all'attacco, no?
in pressione
molto alta, con i tre davanti, che poi dai tre davanti ricordiamo era Roberto Baggio, Vialli e Ravanelli, insomma i tre centrocampisti, adesso uno magari non si ricorda, ma i tre centrocampisti era Deschamps, Mauro e Conte, quindi era un centrocampo di un certo livello,
assolutamente.
Vabbè, però all'inizio Michelangelo chi lo sapeva che magari certo, Paolo Sosa, Deschamps, all'inizio nessuno immaginava che potessero essere così forti, poi dopo
esatto, Deschamps lo conoscevamo, aveva già vinto due coppe campioni, per cui
Io voglio chiedere una cosa a Camillo, proprio Camillo, ma nelle scelte che ha fatto oggi contro lo Stoccarda ci sono anche le scelte per l'Inter, cioè per esempio con Seisao, Yıldız, insomma, perché sono giovani e due partite consecutive in giro di pochi giorni lo possono fare, quindi non venire a dire che bisogna fare il turnover, sono due giovani belli gagliardi, possono giocare, insomma, no? Che dici?
No, sicuramente con Seisao è rientrato, quindi ha appena avuto la possibilità di metterlo in campo, lo mette subito in campo, che è più fresco. I cambiamenti sono nel ritrovare sostanzialmente McKennie e Seisao, perché comunque con la Lazio è dovuto adattare davanti Cambiaso, perché comunque Weah non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi è possibile che ci possa essere una staffetta con i due esterni. Forse mi salta un po' all'occhio non aver mai riprovato Yıldız come nelle prime due giornate di campionato da trequartista in assenza di Comenius, però ovviamente la Juventus ha delle difficoltà là davanti, perché ha avuto tanti infortuni, perché comunque mancano ancora Comenius e Nico Gonzalez, nella partita prima mancavano con Seisao, mancava McKennie, quindi era poco verticale. Adesso, avendo ritrovato un giocatore forte nell'uno contro uno come il portoghese e McKennie, che è molto bravo nei tagli dietro la punta, diciamo che può essere più imprevedibile. Le scelte credo siano un pochettino diverse solo a centrocampo, dove Fagioli è entrato molto bene con la Lazio e quindi si è guadagnato un'occasione, e poi in difesa, perché comunque sarà la seconda partita titolare di Danilo, la prima era stata col Genoa a Marassi, e Danilo è stato elogiato parecchio da Thiago Motta nel post partita contro il Lazio, dicendo lui ha cambiato la partita da un punto di vista sia dello sviluppo e della manovra, ma soprattutto caratteriale. Quindi credo siano anche dei premi, tra virgolette, li ha visti bene con la Lazio, e allora cerca di giocare in una maniera diversa. Però diciamo che Fagioli in questa partita qua, dove la tecnica sarà importante, dove hanno parlato che la chiave per la partita sarà il possesso palla, mettere una testa pensante in regia potrebbe essere una soluzione giusta.
Allora vi chiedo un attimo rapidità su due concetti prima di andare a chiudere questo blocco. Andrea, perché la Juventus segna un po' meno in campionato rispetto alla Champions?
Perché non ci stanno gli spazi. Quando non hai gli spazi...
Quindi è un problema degli avversari?
Ragazzi, il calcio gioca in due. Allora, a volte, cioè per fare una partita di un certo tipo contro altri allenatori è complicato. Cioè, loro giocano su di te, cosa che non succede mai in Europa. Pensano a se stessi. Quindi quasi sempre, non sempre. Che succede? La Juve, purtroppo per fortuna, ha grandi qualità, che Motta si porta dietro col lavoro di Bologna, nella gestione della prima costruzione, cioè comincia a giocare da dietro, appena ti viene addosso non vede l'ora appena l'avversario gli viene addosso non vede l'ora, perché dice ora è il momento di infilzarti. La Lazio di Baroni, e mi dispiace dirlo per Baroni perché ha fatto una buona gara, ha preso gol, tra virgolette, il cartellino rosso, l'ha preso. Quando si è alzata uno contro uno, gli hanno fatto una rotazione, è entrato dentro nel campo Calulu. Romagnoli, invece di fare copertura, quello che diceva Michelangelo, coprire gli spazi, si è un po' appiccicato al centravanti, poi ha capito, è stato pure furbo, ha detto dove vado, devo rimanere, ha coperto un po' di profondità, ha fatto tardi perché poi non ha grandi doti di recupero, rosso. Capito? Quindi la Juve, se oggi lo Stoccarda dice vabbè, ma noi andiamo lì e giochiamo, è il momento che la Juve, soprattutto con Vlahovic, che magari questo passaggio gli darà un po' di fiducia nella protezione della palla, dello smistamento del gioco, secondo me farà una buona partita. Il problema c'è là, perché quando ti difendi basso, ti chiudi, servono gli attaccanti come giocavano i Vialli, servono i giocatori molto forti in acrobazia, Crespo molto forti nell'attacco del primo palo, Batistuta, gente che quando gli arriva il cross dal fondo
sanno attaccare il primo palo,
sanno attaccare la porta,
la porta, capito? La porta,
e sì, quindi sì, sono forti, cosa che non ci stanno più. Michelangelo l'ha avuti tutti contro, c'ha avuto degli attaccanti che di testa, i Riedel, te li ricordi? Come Zamorano, no? Dopo Michelangelo ancora giocava, cioè c'erano dei stoccatori che oggi non ci stanno più. I primi che li metteranno dentro, questa è la mia percezione.
Quindi aggiungi un altro,
aggiungi un'altra cosa, e puoi,
no,
andare,
tu stai
anche
aggiungendo
su,
un altro,
sì,
anticipo,
che aggiri le difese, se le difese si abbassano,
vabbè, ma
non
trovi,
le puoi penetrare perché non c'è spazio, devi aggirare.
Dove li trovi questi centravanti?
E purtroppo nei settori giovanili non li hanno costruiti, hanno costruito dei nove, dei falsi nove. Hai capito la battuta di Tonico Guardiola, da dove viene? È da lì che li hanno fatti smettere i centravanti veri, e ora sono quasi costretti a ributtarli dentro.
Drabulla, vedi anche tu così il problema, diciamo così, offensivo della Juve, che negli ultimi 30 metri fatica, dobbiamo dire, insomma, questo?
Sì, sì, è un problema della Juve, ma in generale di quasi tutte le squadre, come dicevate prima, vengono a mancare questi tipi di giocatori, di punte che attaccano il primo palo, che si buttano dentro, c'è qualcuno, però ormai tutti vogliono questi giocatori, queste punte che giocano a calcio, che dialogano con i trequartisti, con i centrocampisti per far girare palle e tutto, però poi alla fine il gioco del calcio c'è una soluzione soltanto, quella di far gol e vincere le partite. Comunque sì, la Juve ha queste caratteristiche, e poi, come dicevate anche voi da studio prima, fondamentale è l'uomo, il calciatore che ti salta l'uomo, che ti mette in superiorità numerica saltando uno o due avversari in un dribbling. E adesso purtroppo ci sono sempre meno squadre adesso mi viene in mente il Lookman dell'Atalanta, che ti salta l'uomo e ti crea superiorità e ti crea problemi alla parte
difensiva. Quello è un altro modo per rompere la tattica di un avversario, e la rompi completamente perché gli salti un uomo, e loro sono costretti alla scalata e quindi alla superiorità numerica.
Michelangelo, c'è una curiosità? Prego.
Sì. No, dico, il Conceição è uno che in velocità salta l'uomo e quindi ti crea dei problemi.
C'è una curiosità di un ascoltatore, ti chiede che cosa ne pensi della carriera di Perin.
Perin, secondo me, lasciamo stare che uno può sempre dire meritava di più per le sue qualità. Credo che mai come in questo caso questa affermazione sia adatta. Perin, secondo me, meritava di più, anche se non dimentichiamo, gioca nella Juve e ha fatto forse metà delle partite fino adesso, quindi ha avuto il suo spazio, però è un giocatore con grandi qualità, nonostante adesso si giochi anche dal basso, il portiere ha dimostrato che coi piedi ci sa fare benissimo. Certamente meritava un posto da titolare, questo è il dubbio.
L'ultima la faccio a tutti. Che cosa vi ha impressionato in questa stagione di Calulu, che sembra, insomma, oggi leggevo anche dei dati nel portare palla, è uno dei che ha una statistica importante. Ecco, cosa vi ha impressionato, Stefano Impalomeni? La faccio a tutti e poi ci salutiamo, Stefano.
Ma soprattutto l'autostima, la crescita, la personalità con cui gioca. Prima non era così.
Prima non era così, quindi è cresciuto sotto questo
punto. Vedo il miglioramento, ecco, così alla Calafiori, alla Lucumi.
Bravo. Per Vincenzi?
Andato d'accordo con Stefano, l'autostima gliel'ha data se stesso, ma anche tanto l'allenatore. Però ragazzi, c'ha una frequenza in conduzione, come dicevi, quando porta palla sembra,
è uno che è tra i migliori,
sembra un altro giocatore,
sembra una mezzata, cioè
sì,
quando
sì,
lui va,
sembra un altro
giocatore,
è vero, che abbia cambiato cognome.
Camillo, tu che segui la Juventus da vicino, cosa ti ha colpito?
La leadership, la squadra gli ha subito dato a lui le chiavi della difesa, diciamo che la partita con l'Ipsia, la vittoria, no, si esalta Vlahovic, la giocata meravigliosa di Conceição, ma lui fa due chiusure, una salva sulla riga, l'altra fa una roba incredibile a un metro dalla porta con l'attaccante davanti, quindi si è preso la difesa della Juventus. Posso raccontarvi, no, che la continuata ha aggiunto il tutto il suo staff, lo seguiva già prima del suo arrivo al Milan quando lavorava per il Napoli, poi si era un pochettino perso anche per delle problematiche fisiche e appena, no, è saltato di boh e prima Calafiori non ha avuto dubbi, però comunque per la Juventus era una scommessa,
certo,
adesso
certo.
Si trova invece un giocatore che riscatterà e a cui darà comunque le chiavi, no, per essere il nuovo Bremer, perché non ci sarà per 7 mesi.
Rampulla?
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. La capacità di dare spazio, di farsi spazio in avanti, di portare palla, e poi non dimentichiamo che ha fatto dei salvataggi a livello difensivo molto, molto forte.
Ti ricorda qualcuno della tua Juve?
Ti dà un centrocampo in più, ti dà un uomo in centrocampo in più quando parte con la palla al piede, e l'inserimento, credo sia fondamentale. E questo è, credo, forse anche merito, soprattutto merito dell'allenatore, che gli ha dato fiducia, che gli ha dato sicurezza, perché insomma se l'aveva comprato il Milan vuol dire che non era proprio scarso.
Ti ricorda qualcuno della tua Juve?
Non mi piace fare dei paragoni, però no, non mi ricordo nessuno, ognuno è bravo per conto suo. Credo che Calulu è sulla buona strada per diventare una pedina fondamentale di questa squadra.
Non mi hai dato il titolo. Vabbè, era bello. No, Rampulla 2 punti. Calulu mi ricorda, sai che è il titolo che facevamo, una roba.
Ma Rampulla però gioca d'esperienza, non cade nel tranello.
Poi magari volte dopo fa qualche errore, dice: "No, hai detto una stupidaggine."
Esatto, no. Poi lo chiamavano Michelangelo, ma è vero che è quello che hai detto.
Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a Michelangelo,
ciao,
Rampulla.
Michelangelo.
Un abbraccio, a presto.
Ciao
ragazzi.
Ciao, grazie ancora. Grazie Camillo, ciao, di Michelis, Camillo. Buon lavoro, Camillo.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Ci fermiamo perché passiamo al Milan, che affronta il Club Brugge questa sera, questo pomeriggio 18:45, ne parliamo tra poco.